Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Fratelli e sorelle, buonasera. Vi ringrazio l'accoglienza. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia, Fabio Colagrande al microfono, saluto Vincenzo Proto alla parte tecnica, c'è Serena Marini in regia con Andrea De Angelis. Dunque andiamo in onda in questo 13 marzo 2017 a 4 anni dall'elezione al soglio pontificio di Papa Francesco. Il Papa della Chiesa in uscita, della misericordia, del discernimento, il Papa che combatte contro il clericalismo, contro l'autoreferenzialità, la mondanità spirituale. Il Papa dell'Evangelii Gaudium, dell'Amoris Laetitia, di questo documento arrivato al termine di un lungo processo sinodale, 2 sinodi dedicati alla pastorale familiare. Il Papa del Magistero Quotidiano, delle Omelie di Santa Marta, il Papa del Giubileo Straordinario dedicato alla misericordia, per riscoprire la misericordia di Dio per l'uomo e per insegnare di nuovo ai credenti, a testimoniare questa misericordia. Cerchiamo di rivivere questi 4 anni, di guardare alle prospettive della Chiesa, la Chiesa il cui Papa è appunto Papa Francesco, il primo Papa gesuita, il primo Papa che viene dall'America Latina, con i nostri ospiti oggi. E intanto saluto Padre Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare, docente di Teologia Morale alla Pontificia Università Gregoriana, che è con noi in studio per questa giornata così particolare. Ben trovato Padre Paolo.
Buon pomeriggio a tutti, ben trovati.
E saluto anche perché ci ha raggiunto al telefono il collega Ignazio Ingrao, giornalista, scrittore, vaticanista del TG1. Ben trovato Ignazio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, io partirei subito con una domanda per entrambi, domanda non preventivata. Com'è cambiata la Chiesa, secondo voi, in questi 4 anni del pontificato di Francesco? Lo chiedo subito a Padre Paolo.
Beh, io utilizzerei un'immagine per descrivere questo cambiamento. Se vogliamo, avevamo una chiesa che parlava su un ritmo calmo e placido come un valzer, un ballo europeo maestoso, lento e molto codificato, che indicava proprio anche una stratificazione sociale, ancora il ballo delle debuttanti a Vienna. E ora ci troviamo davanti a una chiesa che balla il tango, un ballo argentino passionale che esprime una passione per la vita. E se vogliamo utilizzare un po' questa immagine, è un ballo in cui una volta in cui si fa un passo avanti non si torna indietro.
Grazie a Padre Paolo, che tra l'altro ci ha ricordato che tra le novità di questo pontificato c'è sicuramente la convivenza tra un Papa e un Papa emerito. Ignazio, chiedo a te come è cambiata la Chiesa in questi 4 anni, come sta cambiando, forse sarebbe la domanda più giusta.
Ma è una Chiesa che ha ritrovato le strade delle periferie, così come le strade dell'autenticità e di un Vangelo vissuto con semplicità e nel profondo. Però forse non tutti sono d'accordo, io vedo anche una Chiesa che ha una grande continuità, diciamo, con il passato, cioè una evoluzione dove questo pontefice ha ripreso anche tanti temi dei suoi predecessori, anche del suo immediato predecessore Benedetto XVI, e poi li ha declinati con la sua cultura, con la sua esperienza di prete calechero, insomma di parroco di strada. Però c'è anche, secondo me, una grande continuità su tanti elementi e su tanti temi, penso anche nella lotta alla pedofilia o comunque anche nel richiamo su quelli che sono appunto i valori fondanti del magistero.
E non dimentichiamo che abbiamo avuto nel pontificato di Papa Francesco, forse uno dei pochi casi nella storia della Chiesa, un'enciclica, la Lumen Fidei, che in qualche modo, forzando un po' la mano, si può dire scritta proprio a 4 mani da 2 pontefici. E chiedo a Padre Benanti e poi chiederò anche a Ignazio Ingrao, intanto è possibile, siamo un po' riduttivi ma lo facciamo anche per facilitare la comunicazione e la divulgazione, è possibile trovare un gesto del Papa e poi una frase del Papa che condensino proprio questi 4 anni? Partiamo dal gesto, Padre Paolo.
Ma io indicherei il gesto di Lampedusa. Andare in questo piccolo posto al centro del Mediterraneo, un mare che una volta era il Mare Nostrum, era una cosa che ci univa, e poi improvvisamente è diventato luogo di frontiera, Mediterraneo, qualcosa tra due terre. Andare là è un gesto che dice un Papa che trasforma la Chiesa, o meglio, fa proseguire un processo di trasformazione della Chiesa, di incarnazione del Vangelo, se vogliamo, che cambia le frontiere, cioè il luogo del fronte, il luogo della battaglia, in confini, come territorio di mezzo, territorio in cui due o più popoli si incontrano, e l'incontro è su quel valore infinito e preziosissimo che è l'umanità delle persone.
Dal gesto alla frase, Padre Paolo?
Ma se vogliamo, io direi andiamo ad Evangelii Gaudium, e nel numero 24 c'è questo neologismo latino che il Papa inserisce, dove dice che lui sogna una Chiesa che sia primerear. È così carica di vita di vissuta, questo primerear, questo verbo argentino che in spagnolo non esiste, ma che gli argentini usano per dire quella squadra che fa un bel gioco al calcio, quella squadra che prende l'iniziativa, quella squadra che vede la partita da giocare, si coinvolge e cerca la vittoria. Allora, se la partita è giocare nella squadra di Dio, una chiesa che fa primerear è una chiesa che, diciamo, fa gioco cercando di portare Dio e facendolo incarnare nelle pieghe della nostra storia.
Ignazio Ingrao, dunque la stessa domanda, un gesto e una frase particolarmente rappresentativi di questi 4 anni di Francesco.
Anch'io sono assolutamente d'accordo con la visita a Lampedusa, che in qualche modo ha dato anche il tono di questo pontificato, e poi ribadita e ripetuta diciamo con lo stesso spirito nella visita a Lesbo, ecco, durante proprio il Giubileo della Misericordia in Grecia. Dunque questo tema dei migranti e dei rifugiati che sta talmente a cuore a questo Papa, che ha voluto, diciamo, avocare a sé anche la responsabilità di un apposito ufficio nel nuovo dicastero sullo sviluppo umano integrale. E poi come frase, quando lui ha ribadito anche al termine del Giubileo, nella lettera al termine del Giubileo, questo è il tempo della misericordia. Io credo che questo condensi un po' il senso anche di questo pontificato e il modo che Francesco ha di vedere anche la Chiesa, ecco, misericordia per i deboli, perché sentano la presenza dei fratelli che li aiutano, misericordia per i poveri, perché sentono lo sguardo di quelli che vincono l'indifferenza, e misericordia per i peccatori, cioè per tutti noi, perché non ci stanchiamo di chiedere perdono e sentiamo la mano del Padre su ciascuno. Ecco, direi che questo, secondo me, un po' ci fa capire la chiave, che ci fa un po' capire anche tanti gesti e tante parole di Francesco.
Siamo con Padre Benanti e con Ignazio Ingrao, parliamo dei 4 anni di pontificato di Papa Francesco, com'è cambiata la Chiesa in questi 4 anni, i gesti, le frasi, i documenti, i viaggi più importanti di questi 4 anni. Prima di tornare in studio con i nostri ospiti, sentiamo su questi temi il direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro. Abbiamo chiesto innanzitutto anche a lui com'è cambiata la Chiesa dal 13 marzo del 2013 a oggi.
La Chiesa cambia in continuazione perché fa riferimento alla storia, alle sue dinamiche. Quello che possiamo vedere in questi 4 anni è che la Chiesa è diventata più estroflessa, diciamo, più aperta alla realtà, forse meno attenta a dinamiche troppo interne istituzionali, forse quindi più agile, accogliente. Io penso che il messaggio di misericordia e di discernimento che il Papa sta portando all'interno della Chiesa stia avendo un effetto di apertura missionaria, anche come diceva già nell'Evangelii Gaudium.
Quale gesto del Papa considera il più rappresentativo di questi 4 anni?
Ma in realtà questo non è un Papa di gesti isolati, quindi è difficile scegliere un fotogramma che sintetizzi in maniera coerente e corretta questo pontificato. Certamente tra i tanti devo dire quello che mi ha colpito in modo particolare è stato l'incontro di Lesbo con i migranti realizzato insieme al Patriarca Bartolomeo, per un motivo, perché ha fatto capire con chiarezza che la questione dell'ecumenismo non è una questione esclusivamente interna di dinamiche di dialogo teologico, ma risponde a un bisogno del mondo, cioè il mondo, le esigenze della realtà politica anche di questo momento chiede ai cristiani di intervenire e di essere insieme. Quindi questo gesto ha messo insieme ecumenismo, attenzione alle dinamiche del mondo, quindi un gesto complesso.
Quale frase del Papa sceglierebbe per condensare in poche parole il senso del suo pontificato?
Sì, con Francesco diciamo anche la parola breve può avere una grande densità di significato, e anche qui però il Papa non è un Papa di parole isolate o isolabili o di frasi ad effetto. Dovendo proprio scegliere diciamo una frase, io rimango colpito da una sua espressione che in realtà è un'espressione che ripete da molto tempo, quindi da prima della sua elezione, cioè che il tempo è superiore allo spazio, che è un'espressione estremamente breve ma che dice il significato del suo pontificato, perché il pontificato di Francesco non è un pontificato di soli frutti. I frutti verranno, stanno arrivando, stanno crescendo e maturando, ma è un pontificato di semi. Il Papa sta seminando e bisogna quindi valutare la qualità del seme che viene messa. Allora dire che il tempo è superiore allo spazio significa che bisogna lasciare il tempo a processi, no? Che i processi vadano avanti e che poi siano questi a determinare i grandi cambiamenti nella vita della Chiesa, anche alla luce delle esigenze del mondo.
Venendo invece ai documenti firmati da Papa Francesco, quale testo, quale documento firmato dal Papa in questi 4 anni considera in qualche modo il più notevole, il più rappresentativo?
Il documento a cui personalmente sono forse più affezionato è Evangelii Gaudium, perché il primo grande documento di Francesco, molto ampio, in cui troviamo veramente tutto, cioè vediamo in prospettiva i punti fondamentali del pontificato, perché è il frutto anche dell'esperienza passata, quindi non solo della riflessione teorica astratta, ma dell'esperienza vissuta di Francesco.
Come direttore della Civiltà Cattolica, lei ha seguito i viaggi di Papa Francesco in questi anni, ce n'è uno che le è rimasto più impresso e perché?
Avendoli seguiti praticamente tutti, faccio molta fatica a dire uno in particolare, perché ciascuno ha avuto la sua caratteristica unica. Ancora qui, dovendo scegliere proprio un viaggio, almeno indicare un viaggio molto significativo, direi quello negli Stati Uniti, perché diciamo il mondo si è reso conto in quel viaggio, forse più che in altri, del ruolo politico che ha il Papa, cioè che il Papa esprime una sorta di soft power dalle radici spirituali di una importanza straordinaria, specialmente in questo momento, in un momento in cui si costruiscono barriere, ponti, in cui il mondo sembra dominato e addirittura governato dal sentimento della paura. Quel viaggio lì ha fatto capire che il Papa conta e che la visione del Vangelo esprime una visione della realtà e del mondo che oggi sta diventando un punto di riferimento fondamentale. Insomma, il Papa è un po' un grande leader, forse il grande leader morale del mondo.
Grazie al direttore della Civiltà Cattolica, padre Antonio Spadaro. Torniamo con i nostri ospiti, il teologo padre Paolo Benanti, il vaticanista Ignazio Ingrao, a parlare di questi 4 anni di pontificato di Francesco. Riprendiamo il filo della conversazione proprio dai temi toccati da padre Spadaro. I documenti di Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium, l'Amoris Laetitia, altri testi. C'è un documento, padre Paolo, che secondo lei è il più rappresentativo? È d'accordo con padre Spadaro, l'Evangelii Gaudium?
Assolutamente sì, nel senso che ogni documento è una sorpresa, perché è carico di quella novità che è la novità della danza, tornando all'immagine del tango, che ci fa fare un passo che magari non ci aspettavamo. Però l'Evangelii Gaudium ha quella caratteristica che un po' anche la Compagnia di Gesù dà agli esercizi spirituali. Si comincia da un qualcosa che viene chiamato principio e fondamento. Ecco, Evangelii Gaudium è il principio e il fondamento di questa azione del Papa, è il passo fondante di quelli che poi sono i passi concreti nell'ambito dell'amore nella famiglia, nell'ambito dei confronti della cura della casa comune e negli altri ambiti che Dio ci vorrà dare tramite questo Papa negli anni futuri. Però nell'Evangelii Gaudium vi è tutto questo, e vi è tutto questo con un'ottica, per la prima volta se vogliamo, sistemica, laddove si parla della Chiesa come un poliedro. La Chiesa non è quella sfera equidistante da Roma, dove quell'equidistante indica anche una prescrittiva di come deve essere la Chiesa. Ma la Chiesa è quel poliedro che sa tenere insieme le diversità attorno a quell'unicità che è l'evento di Cristo. E allora questo è un fondamento che ci dice come essere Chiesa in questa complessità, è un fondamento ed è un principio per essere una Chiesa complessa dove ciascuno può trovare il suo posto, dove ciascuno può trovare riflesso il volto di Cristo.
Ignazio Ingrao, come la pensi tu invece sui documenti del Papa?
No, beh, ma qui ci troviamo un po' tutti d'accordo, non c'è dubbio che l'Evangelii Gaudium rimane, insomma, il documento programmatico che ci aiuta, proprio ci conduce un po' anche a capire, a interpretare questo pontificato, e il Papa lo ha ripetuto spesso e non ci stanchiamo mai di rileggerlo, senza nulla togliere alle encicliche, insomma, la Laudato Si, così come anche all'esortazione Amoris Laetitia. E oltre alla frase "il tempo è superiore allo spazio" che c'è nell'Evangelii Gaudium, che viene ripresa, è molto significativo anche quando il Papa nel medesimo documento afferma "la realtà è più importante dell'idea", perché proprio questo, insomma, poi anche un'altra chiave di lettura di questo pontificato. Il Papa parte dalla realtà della Chiesa, delle sue difficoltà, delle domande che arrivano dalla gente, delle attese del popolo di Dio, e su questo poi lui cerca delle risposte, intraprende dei cammini rispetto ai quali poi, ecco, appunto, non sappiamo neanche fino a dove porteranno, ma questo poi è, appunto, avere il coraggio di cogliere la novità del Vangelo e le sfide.
Abbiamo pochi minuti per chiudere. Chiedo a entrambi il viaggio di Papa Francesco che vi è rimasto più impresso, che ritenete tra i più importanti del suo pontificato. Abbiamo già citato Lampedusa, quindi non la si può citare di nuovo. Padre Paolo.
Ma io pensavo anch'io agli Stati Uniti, veramente, come Padre Spadaro, perché di fatto è stato un viaggio nell'America del Nord, in un'America del Nord che profeticamente si avviava verso il rafforzare quel muro che divide parte dell'America del Nord da altra parte dell'America del Nord, che è il Messico. E proprio lì il Papa ha fatto dei gesti di integrazione. Se vogliamo, tornando a Evangelii Gaudium, un altro principio è "il tutto è superiore della parte". E allora questa cosa non è semplicemente pensata come principio e fondamento, è vissuta come criterio anche celebrativo all'interno del viaggio negli Stati Uniti, è data alla Chiesa come criterio pastorale poi in quella che è Amoris Laetitia, dove si dice che due sono le logiche, integrare o escludere. E quindi ecco un Papa che è poliedrico e un Papa che però si capisce tutto insieme, ma si capisce secondo un progetto che è il progetto che per adesso sembra emergere da Evangelii Gaudium.
Ignazio Ingrao, il viaggio di Francesco fosse più rappresentativo?
Ma io ne ho fatti diversi, posso dire che quello che a me ha colpito di più è stato quello nelle Filippine. Mi ricordo quando lui è voluto a tutti i costi, nonostante le difficoltà, diciamo, del maltempo, andare a Tacloban, quell'isola che era stata colpita, distrutta dal tifone Yolanda, e ha celebrato la messa sotto la pioggia con questo impermeabile giallo, e lì ho visto tanta empatia, ecco, ho capito che cos'è l'empatia di questo pontefice nei confronti, insomma, dei fedeli, della gente che gli si stringe intorno. Io mi sono molto commosso, poi un po' mi vergognavo, mi guardavo intorno e ho visto che i colleghi erano nelle mie stesse condizioni, così come quando, sempre nelle Filippine, in un'altra situazione ha abbracciato una ragazzina abusata, insomma, che ha sofferto delle violenze. Ecco, poi alla fine sono, ecco, questo Papa che va oltre alle parole, ma a questi gesti straordinari che fanno capire, ripeto, l'empatia, la capacità che ha di condividere.
Tu hai studiato a lungo il concilio, Ignazio, un tema con cui mi piace chiudere. Si è detto più volte che questo è il primo pontefice che non ha partecipato al concilio, ma lo sta vivendo proprio da Papa, lo sta mettendo in pratica senza neanche nominarlo a volte, perché per lui è scontato che il concilio vada, come dire, sia il modo in cui la Chiesa deve vivere oggi.
Ma direi proprio di sì, che questi quattro pontefici, da Giovanni Paolo I fino a Francesco subito dopo il concilio, insomma tutti sono fortemente conciliari e ciascuno a suo modo, qua si potrebbe parlare a lungo, lo applicano e cercano di realizzarlo. Anche in questa prospettiva appunto pastorale, prima che dottrinale, ecco, della Chiesa.
Grazie davvero Ignazio Ingrao, vaticanista del TG1, grazie per la tua partecipazione e buon lavoro.
Arrivederci, grazie a voi.
E padre Benanti, chiudiamo con lei, con questo riferimento al Concilio Vaticano II.
Beh, di fatto, se vogliamo, è un tempo della Chiesa, no? È un tempo in cui non cambiano le verità della Chiesa. Sono sempre le stesse, ma queste verità vengono interpretate e suonate, per tornare all'immagine con cui ho iniziato a descrivere questa data odierna, con una chiave diversa, in cui la chiave non è più una chiave di basso, se vogliamo, è una chiave di violino, è una chiave che cerca di far emergere i riflessi della Pasqua di Cristo all'interno della nostra storia.
Grazie davvero a padre Paolo Benanti, francescano del Terzo Ordine Regolare, docente di teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana, che ci ha fatto compagnia per questa puntata di Al di là della notizia, dedicata ai 4 anni che abbiamo trascorso con Papa Francesco, all'anniversario del suo pontificato che ricorre oggi. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate con noi. E sono le 13.42, siete sempre in diretta su Radio Vaticana Italia, Tommaso Pallottino alla parte tecnica, Andrea De Angelis, Serena Marini in regia, Fabio Colagrande al microfono per la seconda parte di questa diretta che dedichiamo appunto al 4° anno di pontificato di Papa Francesco, oggi l'anniversario, 13 marzo. In studio con me ci sono padre Paolo Benanti, teologo della Pontificia Università Gregoriana, e Alessandro Gisotti, vaticanista della nostra emittente. Ricordo il libro di Alessandro pubblicato recentemente, Il Decalogo del Buon Comunicatore secondo Papa Francesco. Vorrei con voi affrontare due temi sui quali poi sentiremo tra poco anche l'opinione di padre Antonio Spadaro, il direttore della Civiltà Cattolica. Com'è cambiata in questi 4 anni la percezione dell'opinione pubblica proprio nei confronti di Papa Francesco? Un Papa che a volte si dice piace troppo, è un Papa che però riceve molte critiche anche di in forma particolare, pensiamo ai manifesti appesi ai muri a Roma qualche settimana fa. Padre Paolo, secondo te?
Ma io direi che è interessante commentare questa questione con quello che ci siamo appena detti. Oggi il Vaticano è chiuso, il Papa parla attraverso i social. È una questione, no, di un passo che non è un passo istituzionale, è un passo che sa sfruttare tutti i livelli comunicativi, le omelie a Santa Marta, quelle che potrebbero essere le omelie di un buon parroco nel senso della messa feriale, non del contenuto, che però diventano dei momenti con cui la Chiesa si fa presente e comunica a un certo livello. Tornavo l'altro giorno da Milano, sabato, e sulle notizie, sui titoletti veloci che passano lungo il treno, c'era il Papa riceve telefono azzurro, mi sembra,
telefono amico
per il 50° e la frase era sulla guerra e stava a fianco a un'altra notizia su Trump e la Siria. E quella è un'altra cosa che sembra, cambiare il passo. E poi murales. Abbiamo i murales con il Papa. E poi abbiamo una serie di vie e di canali e di rivoli che attraversano la società. Allora, se la comunicazione, se la percezione dell'opinione pubblica è l'insieme di queste percezioni, è una percezione poliedrica. Poliedrica dove c'è una percezione istituzionale di un certo tipo, dove ci sono percezioni di gruppi a favore o contro, dove ci sono la percezione della gente, dove c'è la percezione anche degli intellettuali o anche di un'altra parte della Chiesa. È evidente che se l'ottica è quella di Evangelii Gaudium, è l'ottica di una Chiesa che sappia farsi più che via una piazza dove le diverse voci risuonino, una piazza conosce voci dissonanti, conosce voci con prospettive diverse, ma è la ricchezza e della pluralità, se tenuta insieme all'interno della stessa fede, che è la forza stessa della Chiesa.
Alessandro.
Prima Padre Paolo faceva riferimento all'Evangelii Gaudium, a me c'è un passaggio che mi ha sempre affascinato e su cui mi interrogo quando Francesco dice accarezzare il conflitto. Questo Papa, fin da subito, anche con questa sottolineatura di una Chiesa che cammina, e camminando può darsi che inciampi, può darsi che incontri anche ostacoli, mi ha sempre interrogato anche sull'aspetto della inquietudine, una sana inquietudine. Questo è un Papa che preferisce una sana inquietudine ad una situazione di quiete che però non è feconda. Quindi in un qualche modo forse se si leggeva meglio anche qual è stato l'inizio di questo pontificato, la storia di Bergoglio, si poteva immaginare che alcune situazioni, se non vogliamo chiamarle critiche aperte, ma anche dei momenti di confronto, se non di scontro, appunto, erano nelle cose, era possibile. D'altronde è proprio questa la grande sfida di una Chiesa in uscita. Se rimane dentro, come sappiamo proprio nell'intervista, la prima intervista che fece Francesco proprio con Padre Spadaro, è meglio una Chiesa incidentata che una Chiesa ferma, una macchina in garage non serve a nulla. E quindi credo che questo sta nelle cose. Però è un Papa estremamente popolare perché parla il linguaggio del popolo. E diceva Don Milani che chi parla difficile è nemico del prossimo, e questo è un uomo che invece parla molto semplice, ma con messaggi molto alti, molto, molto profondi. Diceva Rolling Stone Italia, che ha suscitato tante critiche, no? Perché l'ha chiamato Papa Pop. Io sui social ho postato una copertina di Time di qualche anno fa che definiva John Paul II Superstar. Quindi,
corsi e ricorsi.
Viene ascoltato perché dice parole di buon senso in un mondo che sembra aver perso il buon senso, che non è il piattume o il politicamente corretto, è il buon senso, il senso buono delle cose, il significato buono delle cose.
Grazie ad Alessandro Gisotti. Sentiamo Padre Spadaro su questi aspetti. Padre Spadaro, com'è cambiata secondo lei la percezione del Papa da parte dell'opinione pubblica in questi 4 anni? All'inizio, ma anche successivamente, c'è stato chi lo ha accusato addirittura di piacere troppo, ma oggi non gli vengono risparmiate critiche dagli ambienti cattolici anche.
Sì, direi le opposizioni ci sono, ma fanno parte del processo. Se non ci fossero significherebbe che non c'è un processo in atto. Quindi direi che le opposizioni ci sono, fanno parte del processo stesso, non crescono, ma forse diventano un po' più rabbiose, cioè si fanno sentire, urlano di più, perché si rendono conto che Francesco sta facendo sul serio. D'altra parte bisogna anche dire che il fatto che ci siano delle libere espressioni di pensiero, anche divergenti rispetto alla linea del pontificato all'interno della Chiesa, confermano una svolta di Francesco, per cui è plausibile che ci sia una opinione pubblica differenziata all'interno della Chiesa.
Potremmo dire che avviare processi significa anche questo, cioè avviare dei dibattiti più o meno
senza
poi costruttivi.
Sì, senza alcun dubbio, cioè avviare dei processi significa mettere in moto energie, le energie possono essere positive, negative, ma quando qualcosa si muove si libera un'energia che va accolta per quello che è, quindi anche le opposizioni hanno un compito importante all'interno di questo processo in corso.
Infine, anche recentemente il Papa ha ricordato che recita ogni giorno la preghiera del buon umore di San Tommaso Moro. Perché secondo lei gli piace così tanto?
Ma il Papa, devo dire, è sempre di buon umore. Dicevo una volta che da quando è stato eletto non ha mai perso la pace e la consolazione, ma questa pace e consolazione a volte si trasformano in vero e proprio umorismo. Il Papa è in grado di scherzare sulla realtà e su se stesso e di essere anche autoironico. Il motivo forse è che l'umorismo di fatto fa vedere la realtà da un altro punto di vista, e questo piace molto al Papa, vedere la complessità del reale. L'umorismo è un modo molto affilato, se vogliamo, di alleggerire le tensioni e far vedere la realtà in maniera differente.
Così Padre Antonio Spadaro, su questo tema dell'umorismo vorrei sentire gli ospiti studio. Padre Benanti.
Rileggendo quanto appena detto, a me veniva in mente una frase del Don Chisciotte, laddove Don Chisciotte dice: la tran Sancho, signal che cabalcamos. I cani abbaiano, Sancho, segnale che cavalchiamo. Se i cani abbaiano, e conoscendo un pochino la spiritualità dei gesuiti, questa loro attenzione alle emozioni dello spirito, come fare a cercare di essere pastore della Chiesa senza far diventare questi dissapori qualcosa di personale? E allora ecco che la preghiera del buon umore ha un senso spirituale profondissimo, perché è chiedere a Dio di poter essere neutrale, non personalmente adirato o contrariato da qualcosa, ma rimanere in quello stato di calma che è la ricerca dello Spirito Santo per guidare la Chiesa verso quel bene che a cui è richiesto di esserci qui ed oggi.
Alessandro?
Pare Paolo citava Cervantes, io mi permetto di citare Chesterton.
Immaginiamo.
Che diceva gli angeli volano perché non si prendono troppo sul serio, era una frase che una volta credo abbia anche detto Benedetto XVI, però è vero, è proprio questo, non solo Francesco ha un umorismo, ma anche un'autoironia che secondo me è notevole, quando poi si sottolinea questa capacità di essere Papa davvero in mezzo alla gente, in un qualche modo di aver portato la cattedra nelle strade, nelle piazze, c'è anche questo aspetto, nelle visite in parrocchia, ne abbiamo avuta una appena ieri, ma in tante altre occasioni, in particolare con i giovani, a volte rimette in gioco, rifà partire una conversazione proprio partendo da una battuta anche autoironica, che in realtà nasconde anche una profondità e un grande equilibrio personale. È vero, noi conosciamo bene i gesuiti qui alla Radio Vaticana, c'è questa capacità di discernimento tale per cui non ci si prende troppo sul serio, perché sa che è Dio che ci sorregge e quindi non ci si dà troppa importanza, non ci si dà troppe arie, se vogliamo.
Bisogna parlare anche dell'umorismo dei francescani poi adesso per non fare torto a nessuno, ma chiudiamo ascoltando un passaggio della intervista che il Cardinal Parolin, il segretario di Stato Vaticano, ha rilasciato proprio Alessandro Gisotti in occasione di questo quarto anniversario del pontificato, partendo proprio dal ricordo personale del Cardinal Parolin rispetto al 13 marzo del 2013.
La cosa che prima di tutto sentì fu una grande sorpresa per l'elezione del Cardinal Bergoglio, e una sorpresa anche per il nome, questo nome Francesco, no? Che non c'era nella serie dei papi, ecco, e che ha, secondo me, individuato subito un po' quelle che sarebbero state le caratteristiche del nuovo pontefice.
Il Giubileo della Misericordia si è concluso, ma la misericordia resta l'architrave di questo pontificato. Dove vede i frutti più fecondi?
Vorrei sottolineare due cose. La prima è, da parte di molti cristiani, di molti battezzati, la riscoperta della confessione come sacramento della misericordia di Dio. E poi questa attenzione alle situazioni di povertà, di indigenza.
Nel quarto anno di pontificato, in particolare con la pubblicazione dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, sono emerse in ambito cattolico anche delle critiche nei confronti del magistero di Papa Francesco.
Io direi, prima di tutto, guardiamo all'Amoris Laetitia come un grande regalo che ci è stato fatto. Il Papa, mi ricordo sempre all'inizio, prima dell'avvio del primo sinodo, diceva: questo sinodo dovrà far brillare il Vangelo della famiglia. Per quanto riguarda le critiche, beh, critiche nella Chiesa ce ne sono sempre state, non è la prima volta che succede. Credo che lo stesso Papa ci ha dato un po' la chiave per leggerle, cioè devono essere critiche sincere che vogliono costruire, e allora servono per progredire, servono anche per insieme trovare la maniera di conoscere sempre meglio la volontà di Dio e di applicarla.
Così il Cardinale Parolin, segretario di Stato Vaticano, al microfono di Alessandro Gisotti, nel quarto anno di pontificato, l'anniversario del quarto anno di pontificato di Papa Francesco. Padre Benanti, un commento su queste parole che abbiamo ascoltato?
Beh, è evidente che la chiave della misericordia è un po', se vogliamo, la password a tutto il pontificato di Papa Francesco, e dove la misericordia è in realtà la risposta spiazzante rispetto anche a tutta una serie di voci che dicevano che la Chiesa doveva abbandonare alcune pretese di normatività, alcune norme morali. E invece la novità della Chiesa, la novità del Vangelo, è la novità della misericordia, se vogliamo quella misericordia che in Amoris Laetitia è espressa come quello sguardo che ha Gesù sulla pubblicana. Il modo con cui Gesù guarda la donna peccatrice è il modo che fa lasciare quella dottrina divenuta pietra nelle mani dei farisei che la volevano lapidare. Allora, questa prospettiva cambia tutto, pur riaffermando la stessa verità di Dio che è amore.
Alessandro, il compito difficile di chiudere questa lunga diretta lo lascio a te.
Ma in un altro passaggio di questa lunga intervista che il Cardinale Parolin ci ha concesso, diceva a proposito di una mia domanda sulla riforma della curia che riempie le pagine dei giornali da così tanto tempo, ma dice sì, questo certamente è importante, ma la riforma del cuore è quella a cui davvero che davvero conta per Papa Francesco, ed è una cosa molto più difficile che riformare delle strutture. Ecco, questo credo che sia un po' la password anche qui, insieme alla misericordia di questo pontificato, che oggi, diciamo, i primi 4 anni, si è già aperto il quinto, che già ha tanti impegni, pensiamo anche soltanto ai viaggi internazionali che già il Papa ha di fronte a sé, e quindi credo che questo aspetto della riforma del cuore sarà quello poi che avrà i risultati, magari non visibili immediatamente, ma sicuramente più profondi.
E andiamo anche verso un sinodo dedicato ai giovani.
Come no.
Grazie davvero Alessandro Gisotti, vaticanista della nostra emittente, grazie a padre Paolo Benanti, francescano del terzo ordine regolare, docente di teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana. Grazie padre Paolo, davvero. Chiudiamo qui questa diretta che abbiamo dedicato al tema 4 anni con Papa Francesco. Oggi ricorre infatti il 4° anniversario dell'elezione di Papa Francesco. Grazie alla regia, grazie a tutti voi. Tra poco l'appuntamento con il nostro notiziario. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande.